Ave Maria, cari amici radioascoltatori e anche radioascoltatrici, perché santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Anna, sì, oggi ho detto anche ascoltatrici, ma insomma,
perché?
Perché è la festa della donna. Allora, io mi domando, ma di quale donna è festa? Perché il Signore festeggia tutte le donne che finiscono in paradiso, ma non festeggia quelle che finiscono all'inferno, naturalmente, no? E anche qui sulla faccia della terra avrà bisogno che si festeggi la donna che merita di essere festeggiata. Mica tutte le donne possono essere festeggiate, ci sono di quelle che invece devono essere svergognate. E difatti la parola di Dio dice così: una donna forte è la corona del marito, ma quella svergognata è come la carie nelle sue ossa. Poi ne dice tante di cose, ma insomma, praticamente il concetto è questo: festa della donna. Ho capito io. E sarebbe bello poterle festeggiare tutte, se tutte quante meritassero di essere festeggiate. Ma vanno festeggiate le donne che sono timorate di Dio, le donne che donano vita, le donne forti, le donne che aggiustano, non le donne che spaccano, che distruggono. Meno male che non c'è la festa dell'uomo, vedi, sono ancora più onesti gli uomini perché non hanno ancora una festa. C'è la festa dell'uomo?
Non mi risulta, non penso proprio.
Hai visto? Ecco, per cui c'è la festa della donna santa, della donna che genera virtù e vita, no? Perché qua è la festa della donna. Se pensi che nel libro dei Proverbi addirittura c'è una frase che dice: c'è paragona quelle che hanno l'anello al naso, le paragona dei maiali, pensa un po', nella Sacra Bibbia, che robe terribili. Come dice, ste cose non si devono dire, ma perché non si devono dire? Cioè, bisogna sempre, diciamo, spostare le nubi che nascondono la luce del sole della verità, perché altrimenti restiamo sempre al buio, stiamo sempre in mezzo alle nebbie e pensiamo che tutto sia bello, anche ciò che non è bello. Il Signore festeggia le donne sante che finiscono in paradiso, non festeggia certo coloro che aiutano le anime ad andare all'inferno perché sono, si comportano male, perché seducono, perché. Cioè, la donna è una creatura santa, creata con questo, il Signore l'ha pensata e l'ha pensata guardando l'Immacolata Concezione, ecco, la donna santissima, la donna che è stata incoronata regina del cielo e della terra. Pensate un po' che festa gli ha fatto la Santissima Trinità alla donna santissima. Allora, dobbiamo pensare sempre così: se qui mi regalano i fiori, dovrei dire, ma è meglio che li porti davanti alla Madonna, perché lei se li merita, io mica tanto, no? Se mi regalano qualcosa, devi dire, ma guarda, ti ringrazio del gentil pensiero, ma se tu mi regalassi una preghiera, vero, perché io sia più luminosa piuttosto che nebulosa o tenebrosa addirittura, ecco. Per cui festeggiamo la donna pensata da Dio, non vogliamo festeggiare la donna pensata dal maligno che la usa per i suoi fini diabolici. Ecco, allora, dopo aver spiegato anche la festa della donna secondo il pensiero divino, secondo, ecco, vedete, il Signore vuole tutti. Non vuole la morte del peccatore, vero, ma che si convertano e viva. Per cui, vedete, la Maddalena è stata peccatrice, ma si è fatta santa, perché ha capito che la vera donna è colei che dà vita, è colei che ama la vita, è colei che come collaboratrice dell'Altissimo nella procreazione rende grazie a Dio per il dono che le ha fatto. Ecco, diciamo, la donna è una creatura meravigliosa se vive secondo il pensiero di Dio. Tant'è vero che tutti nascono da una donna, per cui, diciamo, l'affetto che ogni creatura deve avere per la donna madre, diciamo che ce l'hanno tutti nel cuore, dico uomini e donne, ma ecco, bisogna che manteniamo questo pensiero. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Questa è diciamo la dichiarazione d'amore che la donna fa a Dio suo creatore. Se esce da questo binario, diciamo, un disastro combina, perché tutto il bene che può fare, i doni che ha per fare il bene, li può usare per fare il male. Adesso cambiamo argomento, siamo praticamente nella Quaresima, nell'anno della misericordia, e ieri diciamo mi era passato per la testa questo pensiero, chissà perché mi sembra di essere come un elastico che torna sempre alla base, no? Ecco, Fatima. Allora penso all'anno della misericordia, e l'anno della misericordia, è vero, la stiamo spiegando in tutte le salse. Anche ieri, per esempio, nel pomeriggio, padre Serafino ha spiegato in modo meraviglioso, vero, la parabola del figliol prodigo, veramente meravigliosa. Ecco, ma io penso a Fatima, perché? Perché poi leggeremo, vero, questo dal libro del profeta Ezechiele, vero, che parla dell'acqua che esce, vero, dal santuario, ecco, e poi quello lo tratteremo dopo, ma praticamente la Madonna a Fatima è stata mandata dall'Eterno Padre, come madre di misericordia, a fare dei doni speciali, diciamo, che sono paterni, perché è il Padre che manda la Madonna, ma diciamo che prendono una forma materna, ma anche il Padre, diciamo, che ha un amore materno oltre che paterno. Però per capirla, per vedere esattamente diciamo, l'amore materno del Padre, Dio Padre manda questa creatura che è uscita dalle sue mani, e dice, guardando lei potete capire me. Difatti, che succede? Dice, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, via d'amore, eccetera, eccetera. Quante volte lo ripeto, Anna, diciamo, capita spesso durante le trasmissioni, finisco sempre nel cuore immacolato di Maria. Allora, diciamo che l'Eterno Padre ci mostra, ecco, questa creatura che è uscita dalle sue mani, la piena di grazia. Non ha tanta grazia, è piena di Dio, praticamente è, i santi la definiscono complemento della Santissima Trinità, dice, talmente perfetta, talmente santa, che diciamo tutte le creature sante messe insieme non fanno neanche un po' dell'Immacolata Concezione la piena di grazia. Se pensate che il Signore trova le macchie anche negli angeli, ecco, la Madonna Immacolata, ma questa buona mamma mandata da Dio sulla faccia della terra la madre della misericordia, che cosa viene a dirci? Che cosa viene a dirci? Viene e insegna, per esempio, ecco, insegna una giaculatoria che, diciamo, comunemente i cristiani recitano, ma praticamente questo Fatima, che è stata, diciamo, considerata come apparizione vera, tutti i papi sono andati a Fatima per venerare la Santissima Vergine apparsa in terra portoghese, ma sono stati beatificati i pastorelli, per cui vuol dire che tutto è credibile, e incredibilmente non si capisce come mai è tutto credibile ma non si è creduto. Perché? Direte, cosa tiri fuori stamattina, Claudio? Ah, sapete cosa tiro fuori? La giaculatoria. Allora, la Madonna dice, a ogni decina dite Gesù mio o Gesù, ecco, Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. È breve questa giaculatoria, ma dobbiamo meditare parola per parola, perché sono parole di vita eterna. Perdona le nostre colpe, per cui, diciamo, la Madonna Madre, vero, come alle nozze di Cana ha detto fate tutto quello che egli vi dirà, e l'hanno fatto, e è stato il miracolo. Adesso la Madonna viene a dirci come dobbiamo pregare il figlio, però dice, vabbè, noi lo diciamo a casa, lo diciamo anche in chiesa, sì, però mi dovete spiegare come mai questa giaculatoria. Per esempio, Radio Vaticana trasmette il rosario, ecco, ma questa giaculatoria non viene recitata, perché si vede che i liturgisti hanno stabilito che la Madonna queste cose le può anche dire, no? Però basta che non influisca il pensiero dei liturgisti, che non influisca o che non si metta in mezzo alle cose che stabiliamo noi qua sulla faccia della terra. Per cui Radio Vaticana non la dice. Stando alla liturgia, neanche il Papa la dice, per cui il Papa non dice Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perché la Madonna, se viene a dire preservaci dal fuoco dell'inferno, vuol dire che all'inferno ci si va. Ma siccome oggi non si vuol parlare di inferno, abbiamo censurato anche la Madonna mandata dall'Eterno Padre, ma ditemi voi che coraggio, che incoscienza circola nel cuore e nelle menti umane. Per cui è censurata e non viene detta questa giaculatoria. Viene a parlare dell'inferno, porta in cielo tutte, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per cui l'anno santo, diciamo, spiegato con questa giaculatoria, si capirebbe tutto. Per cui preghiamo la Madonna, vero? Preghiamo Gesù, vero? Che ci preservi dal fuoco dell'inferno. Allora dice, ma tu non devi dire l'inferno. Dice, non ci credete, ma l'ho fatto vedere anche ai bambini, così sto inferno, dice, vanno in quantità come le faville di un grande incendio. Ma non parlare di quelle cose, ma qui non si deve parlare dell'inferno, bisogna parlare solo del paradiso, imbroglioni, bisogna parlare di tutto ciò che Dio ha parlato, no? Non possiamo censurare Dio e neanche la sua Santissima Madre e neanche il Padre che l'ha mandata, no? A Lourdes, è vero, si recita il Santo Rosario in diretta, ma non si recita questa giaculatoria. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché è una devozione di Fatima. Ma che devozione di Fatima? La Madonna è apparsa per tutti i figli della Chiesa, per tutti gli uomini che camminano sulla faccia della terra. Per cui, siccome a Lourdes non ha detto quella preghiera, noi non la diciamo. Ma insomma, ma la Madonna, ci credi o non ci credi? È venuta ad aggiungere qualcosa. È molto importante. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Per cui, vedi, noi chiediamo a Gesù che perdoni le nostre colpe, che le abbiamo, non è inutile che ci giriamo intorno, siamo peccatori, tutti quanti, dal Papa all'ultimo disgraziato che cammina sulla faccia della terra, tutti peccatori, no? Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perché siamo a rischio di andare a finire all'inferno. Volete che la Madonna sia venuta a dirci delle cose che non sono vere? Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Allora, attenzione, ma questa preghiera, mamma mia. Allora, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Allora, io prego per coloro che rischiano l'inferno, va bene? Per cui sono misericordioso, perché mi prego il Signore, vero, che salvi le anime che rischiano di andare all'inferno, per cui sono misericordioso e troverò misericordia. Per cui questa giaculatoria mette praticamente a nudo un problema molto importante. Beati misericordiosi perché troveranno misericordia. La Madonna viene a farci vedere l'inferno, vero? E dice: guardate l'inferno, dice, dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Attenzione, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui noi non dobbiamo pensare che stia parlando di qualcun altro, ce l'ha con noi, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui non c'è nessun misericordioso che pensa alle anime che vanno all'inferno. Allora, vedete questa preghiera, no? Questo insegnamento che viene la madre della misericordia, è venuta a dire: o cristiani, pregate per le anime che rischiano di andare all'inferno, offrite preghiere e sacrifici, e se sarete misericordiosi troverete misericordia. Se no ve la sognate la misericordia, perché voi volete la misericordia senza essere misericordiosi, capito? È parola di Dio, no? Però se uno non sta attento a quello che sta scritto, chissà che idee gli passano per la testa, no? Chissà cosa pensa, chissà che illusioni ha per la propria mente, no? Bisogna dire la verità, no? Cioè, noi siamo chiamati a fare i buoni samaritani se siamo dei cristiani veri. E allora, quanti fratelli abbiamo noi sulla faccia della terra ammaccati dai briganti demoni? Abbiamo le città piene, i figli, le mogli, i mariti, insomma, praticamente preti, vescovi, ma tutti sono mitragliati dal maligno. Per cui quanti ammaccati e quanti sono stati aggrediti dai briganti cornuti, no? Quanti ce ne sono sulla strada? Dove sono i buoni samaritani? Vedete, passò un levita e passò oltre, passò un sacerdote e passò oltre, e poi si fermò un buon samaritano. La Madonna è venuta a ingaggiare buoni samaritani, e per farsi intendere gliel'ha detto a tre bambini analfabeti che l'hanno capito subito, ma noi invece che crediamo di capire tutto non abbiamo ancora capito niente. Allora, sta benedetta giaculatoria, mi domando come mai nell'anno della misericordia non è lanciata, diciamo, a larga scala e dite così, perché la Madonna ha detto così. Dice: consacrate la Russia al cuore immacolato di Maria, vero, ma anche lì noi abbiamo creduto che Fatima è vero, però non abbiamo fatto le cose che Fatima ha chiesto, o l'abbiamo fatte parzialmente, oppure ci abbiamo messo 90 anni per fare un pochino di quello che ha chiesto. È venuto a chiedere, Dio vuole questo, vero? Che si facciano e si propaghi la devozione al mio cuore immacolato dei primi 5 sabati del mese. Attenzione, coloro che diffonderanno questa devozione, va bene, no, questa devozione, io li porrò come mazzi di fiori innanzi al trono della Santissima Trinità. Ma sta roba qua, ma i cristiani la sanno, sono interessati a stare davanti al trono della Santissima Trinità? Dov'è che vogliamo andare noi? A vedere le partite di calcio in paradiso, cosa vogliamo fare noi? Che cosa pensiamo? Ma dove sti cristiani, ma cosa c'hanno in testa sti cristiani? Ma cosa hanno nel cuore, no? Per cui dici, ma Claudio, tu però, diciamo che passi come un vomere, un aratro che butti per aria tutto. Ma insomma, tutta questa, sapete, tutto questo tener nascosto, tener praticamente fare i bonisti e sperare che vada tutto bene lo stesso, anche senza far niente perché le cose vadano bene. Ma non vedete che i cristiani sono spariti? Ma non vedete che quando ci sono le leggi anticristo, sti cristiani dove sono? Dove sono sti cristiani? Dove sono? Poi addirittura ci sono i falsi cristiani che si mimetizzano da cristiani, praticamente si mettono la pelle della pecora, no? E hanno i denti canini, no? Il Signore ci ha avvisati, no? Che ci sono i lupi travestiti da pecore, ma noi abbiamo altro per la testa, no? Cosa vuoi che andiamo a credere alle cose che dice nostro Signore? Avete visto quanti denti canini circolano in Italia, in Europa, e dove dovrebbero esserci i cristiani, e invece sono sbranati da questi qua che riescono a convincere anche le persone semplici che le cose, i tempi sono cambiati, Gesù è misericordioso, lui perdona tutti, ci lascia fare tutti i peccati che vogliamo e poi dice ma venite in paradiso. Dice ribelli invece che diciamo servi buoni e fedeli, ribelli, cattivi e infedeli, venite in paradiso perché io sono misericordioso. È scritto questo da qualche parte? Non è scritto, però qualcuno lo dà da intendere, per cui vabbè. Anna, direi bella festa della donna,
No. L'ho contestata anch'io in chiesa proprio questa tradizione. Noi abbiamo detto il rosario proprio a onore di Maria, che è la donna per eccellenza, ha detto la tutta pura, la tutta bella, lasciamo al mondo le loro feste pagane, proprio anch'io sono in sintonia con te. Proprio, sì.
Dico le famiglie, le figlie di Maria, no? Che bella, no? Dice, vedi, quella ragazza lì, guarda quanto è bella, no? È così pulita, guarda. Si vede che è figlia della Madonna, proprio assomiglia alla Madonna, sembra una Madonnina, vero, tutta così, vero, che si comporta nel giusto modo, vero, non, è così. Allora, vedi, se ci saranno queste donne e gli uomini capiranno che le donne non sono imitazioni della Barbie, perché oggi le donne sono delle bambolotte che fanno di tutto per assomigliare alla Barbie, ma non assomigliano, cioè assomigliano alla barbuta, voglio dire, ma non assomigliano all'Immacolata, la Barbie,
È vero.
Alla Barbara, che però Santa Barbara è la patrona degli artiglieri, sì, per cui questa Barbara, che non è santa, ha fatto scoppiare il cervello,
certo,
vero,
sì,
di chi la vuole imitare, la Santa Barbara è scoppiata. Che vi devo dire, diciamo, quello che mi sento di dire, dico, ecco, poi ognuno faccia l'esame di coscienza, no, e veda un po', ecco, e pensiamo a queste cose, cioè, mi tocca dirle, insomma, Dio mi manda a dire queste cose, no? Non a me, alla Madonna, E poi tutti noi, Ave Maria, viva la Madonna, ma che viva la Madonna, fai quello che ti dice, no? E anche se non gli dici viva la Madonna è lo stesso, ma dice chi mi ama osserva la mia parola, dice il Signore, anche se non mi dice viva io sto bene lo stesso.
Incarnare la sua parola è qui, sì, veramente, che ci chiama il Signore, non certo a fare applausi,
sì,
in
sì,
platea assolutamente.
Adesso abbiamo il profeta Ezechiele.
Eccolo, Ezechiele viene condotto in visione all'ingresso del Tempio. Egli vede le acque che sgorgano dal lato destro della porta orientale crescere velocemente e produrre una fertilità straordinaria nella regione che attraversano. Le acque salutari simboleggiano la Sacra Scrittura, la cui autentica interpretazione scaturisce solo dalla Chiesa. Oppure esse sono figura delle acque della grazia che vengono da Gesù, scaturito dal Tempio Immacolato di Maria Santissima. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse, «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi, da una parte e dall'altra. Mi disse, «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina».
Penso al torrente, fa conto, Anna, che io abito, diciamo, in riva a un torrente, no? Il torrente è diverso dal fiume, perché il fiume ha acque perenni, no? Il torrente, diciamo che ha acque, ma dipende se piove tanto, se piove poco, per cui crescono, calano, diciamo, potrebbe anche seccarsi un torrente, no? Per cui diciamo che qui parla di un torrente che, diciamo, per dire che è anche impetuoso il torrente, cioè che viene con forza, insomma, questo torrente di grazia, vero, che dove passa, vediamo che risana, ecco, noi sappiamo che dal cuore di Gesù è uscito sangue ed acqua, vero? Ecco, simbolo dei sacramenti, ecco, per cui è venuto per risanare. Chi accoglie, ecco, questa acqua che risana, ecco, vediamo gli alberi che fruttificano sulle rive perché le loro radici non temono la siccità perché si stendono verso il fiume, vero? C'è anche il Salmo che dice così. Ecco, i pesci vivono perché l'acqua è pulita, non è piena di petrolio e di detersivi, per cui diciamo che acqua del torrente vuol dire che viene dalle montagne, che è acqua, generalmente acqua pura, che delle nevi che si sciolgono, eccetera, eccetera, no? Ma vorrei vedere invece, ecco, penso alla Madonna, no? Mi scappa il pensiero sempre alla Madonna, perché la Madonna, diciamo, è la piena di grazia, per cui è un fiume in piena, non è neanche un torrente, no? È un fiume in piena, dove passa porta vita, dove passa, vediamo quanti santuari mariani ci sono nel mondo, chi li può contare? E la gente va e si confessa, va al santuario a confessarsi, vero? Farsi lavare dal sangue, dall'acqua, ma è la Madonna che li attira come mamma, madre di misericordia. Per cui piena di grazia, non è un torrente, è un fiume, ecco, pieno di grazia. Pensiamo ad esempio che tutti i santi sono stati tutti devoti della Madonna. Ma dovete sapere un particolare interessante, no? Mi sembra che sia in Cina, quando poi sono stati cacciati i cristiani dalla Cina, cioè i sacerdoti cristiani, ecco, però diciamo che sono rimasti i convertiti, voglio dire il popolo convertito è rimasto e ha continuato a pregare e pregava il rosario, attenzione, prima di lasciarli questi abitanti della Cina, ecco, i missionari, che poi qualcuno è stato ammazzato, qualcuno è riuscito a scappare, insomma, hanno detto così: guardate, se passerà tanto tempo prima che tornino dei missionari cattolici nelle vostre terre, voi per riconoscere se sono buoni o se sono cattivi dovete guardare, se recitano il rosario potete aprire il vostro cuore a loro perché sono i veri cristiani, no? Se vedete che non recitano il rosario non gli date retta perché vuol dire che non sono veri cattolici, che non sono veri cristiani, pensate un po'. E hanno mantenuto la fede per tanti, non so dirvi se secoli o quanto, e dopo tanto tempo sono arrivati i missionari con la corona del rosario in mano, capite? Per cui la Madonna, vedete, dove ha seminato quelle piante là, hanno continuato a dar frutti, per cui anche hanno vissuto nella fede perché hanno steso le radici verso il fiume di grazia, la piena di grazia, fiume in piena, ecco, non è un torrente, è un fiume in piena la Madonna, no? Dove passa porta grazia, porta, diciamo che va a curare i suoi figli, no? Ma è mandata, l'ha inventata Dio la Madonna, no? L'ha pensata lei. Pensate i protestanti che non ne vogliono sapere, quegli altri che non ne vogliono sapere, adesso vogliamo fare una religione universale per mandare fuori di casa Gesù Cristo e anche la Madonna, no? Per carità. Satanasso è scatenato, no? È che la gente c'ha da pensare ad altre cose, non si rende conto dove stiamo andando a finire, no? Comunque stiamo andando incontro al trionfo del fiume in piena, al trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma il nemico che intuisce questa cacciata dal campo dove lui ha spadroneggiato, prima di lasciare il campo in ritirata, spacca tutto. Però i cristiani, che sono poco svegli, perché dovrebbero conoscere le strategie militari, no? Il generale di un esercito sa, dice state attenti perché adesso quell'esercito là in ritirata distruggerà tutto, tutto quello che può dalla rabbia perché gli tocca lasciare il campo di battaglia, gli tocca lasciare i territori conquistati, viene cacciato e prima di andarsene spacca tutto. Allora scusa, il generale, che noi abbiamo i generali che sono i religiosi, voglio dire Roma, eccetera, eccetera, ma dovremmo dire state attenti perché questo è un tempo di distruzione, per cui non state leggeri voi, non pensate che vada tutto bene lo stesso, state attenti perché prima di lasciare il campo vi spaccherà tutto, no? Distruggerà tutto quello che può. Allora pregate di più, fatevi difendere da colei che è come un esercito schierato in battaglia. Pensa un po' cosa abbiamo combinato noi, no? Abbiamo tolto, no? Vuol dire che ci sono le infiltrazioni infernali anche nell'ambito della nostra madre Chiesa, perché abbiamo tolto la preghiera a San Michele Arcangelo al termine della messa, ma tu pensa chi è che avrà voluto sta cosa qua? Mica lo Spirito Santo, no? Dice, ma mandate via San Michele perché mi dà fastidio, no? Chi è che l'avrà detto? Il nemico, no? Ecco, la Madonna, ma si diceva la salve regina al termine della messa, no? Ma che è la regina? Ma non lasciatela stare la Madonna, no? La messa è finita, andate in pace, no? Non è finita, l'hai fatta finire prima del tempo, no? E non possiamo andare in pace perché noi vediamo che state scassando tutto, no? Per cui non siamo in pace. Siamo molto preoccupati, no? di questa ritirata distruttiva del maligno, no? Per cui ecco il fiume è la porta verso Oriente, la salvezza viene dall'Oriente, vedo. Pensate che gli altari, una volta le chiese, gli altari erano tutti rivolti verso Oriente, ma sapete che fenomeni che siamo noi? Ditelo ai liturgisti, hanno inventato, invece di rivolgersi verso Oriente, dove c'è la salvezza, dove Cristo è stato chiodato sulla croce, sul Golgota, mo gli abbiamo voltato le spalle, no, ci rivolgiamo verso i fedeli, voltando le spalle al Golgota dove è stato crocifisso Gesù Cristo. Le abbiamo fatte tutte, no? Ditemi voi che cosa resta ancora da fare, no? Ci ha convinto a fare i disastri, no? Però io mi fermo qua, Anna, perché dice ce n'è finché basta, cioè non sono ossa, questi qui è carne, vero? Attaccata alle ossa, ce n'è da mangiare finché vuoi, puoi meditare finché vuoi, c'è materia di meditazione, di riflessione, di pentimento per tutti quanti, ecco, nessuno escluso, noi compresi, ecco. Ora io però a questo punto, cosa faccio? Mi leggi il Salmo, Anna?
Oh sì, senz'altro, volentieri. Allora, Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Ora, praticamente, leggi il Salmo, dice, hai visto, noi non dobbiamo stare tranquilli, non ci dobbiamo preoccupare, no? Non serve che facciamo i soldati di Cristo, no? Che se la veda lui la battaglia, no? Tanto lui è Dio, per cui la vince sempre lui, no? Però diciamo che a noi ha dato, come corpo mistico, diciamo che ci ha ingaggiato, vero, per collaborare nella battaglia contro il male, no? Per cui non dobbiamo stare a guardare sugli spalti cosa avviene in campo, dobbiamo combattere anche noi. Padre Pio, tutti che vanno là da Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, no? Ma Padre Pio doveva combattere tutti i giorni col maligno, tutti i giorni era guerra, E se il Signore ha voluto che si sappia, che si veda, perché talvolta Padre Pio scendeva e aveva ecchimosi, era ammaccato, ferito, graffiato, una volta aveva un'arcata sopraccigliare addirittura staccata, il maligno l'aveva picchiato tutta la notte, no? È guerra! Allora, vai a San Giovanni Rotondo, ma cosa vai a fare a San Giovanni Rotondo, che non hai capito cos'è successo a San Giovanni Rotondo? Allora, il Signore gli fa vedere, vero, gli fa vedere, cioè a destra c'erano gli angeli, dall'altra parte era come un viale, no? Una parte gli angeli, dall'altra parte i demoni, e in cima a questo viale, diciamo, di angeli e demoni, c'era il demonio Lucifero, che era come una montagna, dice, era come una montagna, dice, dovrai scontrarti tutti i giorni con quello là, dice, ma con me vincerai sempre, dice, questo avanza, e io che ero come una formica, lui era come una montagna, dice, mamma mia, adesso quello mi pesta, mi sparisco, non ci sarò neanche più, e invece, dice, dopo questa zuffa, ecco, fatta col maligno, vede che il maligno scappa, perché ha vinto Gesù Cristo, ma questi messaggi, che non sono messaggi subliminali, sono messaggi che fanno capire, Padre Pio doveva combattere, ma tu, uomo che fai peccati, perché non combatti anche tu contro il peccato, contro le leggi peccaminose, contro le mode scandalose, anche tu devi combattere, no? Ma che fai tu, il pacifista, che cosa fai? Tutti noi dobbiamo combattere. Diceva il rosario è l'arma. L'arma non serve mica per far la pace, dico l'arma serve per far guerra, per cui bisogna combattere il nemico. L'ho sentito io durante l'esorcismo, dice, a te chi t'ha mandato, il prete ci lascia in pace e tu continui a flagellarci con quell'affare là. Per cui ho avuto la conferma, l'ho sentito con le mie orecchie, no? Bisogna combattere, e questi cristiani che vogliono fare i pacifisti, ma che razza di cristiani sono? I pacifisti non esistono. I cristiani sono figli di colei che è come un esercito schierato in battaglia. San Michele Arcangelo, dice andiamo su a fare, andiamo a Monte Sant'Angelo, a fare che cosa? Vedi che San Michele pesta la testa del serpente, c'ha la spada in mano, è un combattente San Michele, sei devoto di San Michele, devi fare il combattente, no? Sei devoto della Madonna, ma è come un esercito schierato in battaglia, ma tu che cristiano sei? Ma da dove esci tu? Ma chi è che ti ha insegnato a essere cristiano pacifista? Noi dobbiamo combattere il male in tutte le sue forme, ecco, sia nella vita sociale, nella vita politica, ma il cristiano che pensa soltanto ad avere la macchina, avere la pensione, avere la mutua, e così, avere le ferie, la settimana bianca, che ne so io, insomma, solo le cose di qua. E Gesù dice guardate le cose di lassù, stiamo attenti di non perdere le cose di lassù, bisogna combattere per averle. Hai combattuto la buona battaglia, è scritto così, e vieni avanti, servo buono e fedele. Bene, allora Anna, facciamo una pausa musicale, sì, certo. E dopo so che tu hai tante sì, cose meravigliose da leggere, magari, ecco, andiamo avanti.
Certo, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, il numero telefonico 0825 444 391. Ci risentiamo tra breve, grazie, Ave Maria.
proprio una musica quaresimale, ottima.
Adatta, sì.
Allora, Anna, ma sai, mentre ascoltavo la musica, direi che c'è la fantasia, no? Pensavo, se tu vedessi un cacciatore, no? Che spara al proprio cane perché sta rincorrendo una lepre.
Assurdo.
Dici, ma quello è impazzito.
È assurdo, sì.
È assurdo, no?
Sì.
Ma dice, ma povero cane, ha fatto tanta fatica per scovare la lepre, questo gli spara addosso. E dice, povera lepre, no, povero cane. Ma questo sta succedendo perché adesso si sta sparando addosso a quelli che fanno il bene. Sta sparando addosso a quelli che fanno il bene. Insomma, padre Pio faceva il bene, mo gli hanno sparato addosso.
Sì.
Sant'Alfonso de Liguori ha fatto il bene? Se l'ha fatto. È stato cacciato fuori dall'ordine suo, per cui hanno sparato addosso al fondatore santo. Qui è incredibile quello che succede, vedere che il cacciatore spara addosso al cane che fa il bene, no? Al francescano che fa il bene. Non si
è
può
vero,
mica dire, ma guarda che, ma mica con un fucile, a fucile a palettoni, qui c'è la mitragliatrice, no? Proprio è incredibile. A me viene da ridere perché dico, qua diventa una barzelletta questa qua, no? Però con che serietà, ecco, questi hanno ordine di ammazzare tutti i cani da caccia, no? Che cacciano il demonio, no? Bisogna ammazzarli tutti quelli là, perché bisogna lasciare libero il demonio che devasti, come i cinghiali che devastano i campi. E allora qui si devasta il campo di Dio e bisogna sparare addosso ai cani che scovano i cinghiali. Vabbè, Anna, a te la parola, no?
Benissimo.
Allora, a te ogni tanto portano la selvaggina che sei brava a fare poi. Allora, per questo mi è venuto in mente, dico, guarda un po', che forte,
che bello,
dico.
Che flash che hai avuto, c'è cioè un'immagine veramente reale, ma, ed elenco potrebbe essere lunghissimo.
Ma tu devi sapere che è successo a me. Allora, diciamo che ho trovato una persona, diciamo che era veramente malconcia, no? Cioè, spiritualmente. Allora, cosa ho fatto? No? Diciamo, gli ho spiegato un po', dico, ma guarda che tu vivendo così, tu non sai cosa ti aspetta, no? Tu rischi veramente la perdizione, insomma, vabbè, allora insomma l'ho convinto ad andare a confessarsi. Allora questo è andato a confessarsi, no? E il sacerdote gli ha chiesto, ma chi è che ti ha detto queste cose qua? No? Ah, ma me l'ha detto un signore, insomma, mi ha detto che ero io. E il prete poi, invece di dire, ah bene che hai portato un'anima, hai portato un figlio al prodigo alla casa del padre, no, ha cominciato a rimproverarmi perché dice, ma sai, non bisogna spaventare la gente, no? Dico, quello là se non veniva a confessarsi sarebbe ancora in giro, perché voi non l'avete catturato quello lì per portarlo al confessionale, l'ho catturato io, voi mi sparate addosso, no? Capisci?
Ave Maria.
Ave Maria.
Mi scusi, Anna, sì, c'è
Ave
un...
Ave Maria, Claudio?
Ave?
Ave Maria, buongiorno.
Buongiorno.
Claudio, volevo farvi una domanda, un consiglio più che altro.
Chi sei?
Riallacciare a ciò che ha detto poc'anzi, che sul mondo sta succedendo, nel mondo sta succedendo che chi fa del bene ha la peggio. Vorrei raccontarvi un po' la storia mia, tra virgolette, cioè io non sono un santo, sono un peccatore. Però per quanto riguarda il mio proprietario di casa, io in 12 anni che sono stato lì ad abitare, non ho mai fatto niente di male, l'ho sempre pagato l'affitto, mi sono sempre comportato bene con lui. È capitato che, ringraziando il Signore, ho avuto la possibilità di comprare casa. E come ci sta scritto sul contratto, 6 mesi prima bisogna fare la raccomandata. Io sono andato a chiedere a lui che me doveva andare e gli dissi se ti potevo fare la raccomandata o meno. Lui disse no, non c'è bisogno di farmi la raccomandata, me lo stai dicendo a voce, non c'è nessun problema. E poi alla fine, quando me ne sono andato, Claudio, mi è arrivata la lettera dal suo avvocato dicendogli che io non gli ho fatto la raccomandata e vuole essere pagato in 6 mesi. Nonostante lui sa che sono un monoreddito, che ho un bambino piccolo di 3 anni e lo stipendio è quello che è, insomma, non ha avuto compassione in me.
È così.
Infatti io mi sono sempre comportato bene, non in un anno, 12 anni sono stato in quella casa, 12 anni.
Non so,
mai dato nessun problema. Qualsiasi cosa che lui mi veniva a chiedere da pagare, io l'ho sempre pagata senza dirgli a lui, mi mostri una ricevuta, un certificato dove dice che io ti devo pagare questi soldi. Mai.
Lo so, ma caro mio.
Tranquillamente. E poi alla fine lui mi ha fatto questo ringraziamento.
Difatti quando ho sentito che tu hai chiesto, no, ma te lo dico a voce, dico guarda hai sbagliato, ho capito che hai sbagliato, dovevi dire, siccome la raccomandata costa, che ne so,
5 euro,
adesso ne hai pagato per 6 mesi l'affitto, per cui ti conveniva fargliene 2 di raccomandate.
Sì,
che spendevi 10 euro.
Mi sono fidato dalla sua parola perché
sì.
Mia moglie dice tu sei troppo buono, non ti devi fidare di nessuno in questo mondo, e come infatti. C'ha ragione.
Adesso vedrai che l'hai imparata la lezione, vedrai che tu le raccomandate adesso le spedirai anche quando non servono. E bisogna pregare per questi qua, perché diciamo naturalmente questo è un furto, no?
Sì, è un furto vero e proprio, non
è un furto,
dalla tasca mia,
no, ha rubato.
Dalla bocca di mio figlio, perché è un bambino di 3 anni, piccolo, sto pagando il mutuo, lui sa che il mutuo è molto maggiorato di quando pagavo l'affitto a lui. Però non
preghiamo per i ladroni perché diventino buoni, no? Così anche i buoni ladroni si salvano.
Io sto pregando per lui, Claudio, anche perché lui si è allontanato da tutti, la moglie l'ha lasciato, i figli, vive da solo. Ogni tanto va con le, si porta le prostitute su casa sua, insomma, fa una vita.
Voleva che le pagassi
quando sono andato, insomma.
Te le fa pagare a te le prostitute sue.
Però l'unica cosa, Claudio, io prego per lui, però voglio un aiuto dal Signore, sto pregando per questo, che mi possa dare il coraggio di perdonare, perché in questo momento non riesco.
Sì, ecco, allora bisogna rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè tu hai l'occasione che ti vengano cancellati tanti debiti, no? Se lo perdoni, ti conviene? Questa è una cosa che ti raccomando senza raccomandata, a voce, Mi raccomando,
Ok,
ti saluto, Ave Maria.
La ringrazio, Ave Maria.
Bene.
Anna, a te
leggo
la parola.
Il Vangelo, sì.
Sì, sì.
Dal Vangelo secondo San Giovanni, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» E gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». E Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». Nell'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti e si era allontanato, perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Proseguo con una parte della meditazione di Don Dolindo, è consistente, dopo tutt'al più mi fermo, Claudio, se credi di aggiungere qualcosa. Allora, sono a pagina 1721, capitolo 5, San Giovanni. Dalla Galilea Gesù ritornò nuovamente nella Giudea, dovendo recarsi a Gerusalemme per una festa, o secondo altri codici del Sacro Testo, per la festa dei Giudei. Si discute molto quale fosse questa festa, e si discute inutilmente, a nostro parere. Il Signore, nella sua altissima sapienza, dato il fine che ha nelle scritture di nutrirci l'anima, non ha tenuto conto di certe circostanze storiche che sarebbero state inutili a questo fine. A volte i poveri critici sciupano ore, giorni e mesi interminabili per ricavare in modo assai dubbio, per di più, una notizia che tutto sommato serve solo per appagare una curiosità. Il sapere se la festa a cui allude l'Evangelista sia stata quella della dedicazione del Tempio o quella dei tabernacoli, della Pasqua, della Pentecoste, è perfettamente accidentale in questo caso. All'alleanza, all'essenza e dallo scopo del racconto. Ma come Dio e ciò che è ispirato da Lui ha il carattere della sapiente economia, così il mondo e ciò che è ispirato al mondo ha il carattere della vanità e dello sperpero inutile. Consumare il tempo per determinare una cosa praticamente superflua o inutile significa essere poco saggio e portare anche innanzi a Dio la responsabilità di distrarre le anime in un pensiero di vanità. Se di ogni parola oziosa si deve rendere conto a Dio, molto più gli si deve rendere conto delle ore passate inutilmente in una ricerca senza scopo. La festa dei Giudei, cui allude il Sacro Testo, è probabilmente la Pasqua, e questo spiega forse l'affluenza degli infermi alla piscina delle pecore. Era questa una grande vasca nella quale si lavavano gli animali destinati al sacrificio nel Tempio. Forse quando di Pasqua le vittime erano numerosissime e quell'acqua era come santificata dal riflesso della vittima divina, di cui quegli animali erano figura, l'angelo di Dio scendeva a smuoverla e la rendeva salutare per guarire un solo infermo, il primo che vi fosse disceso, figura dell'unica salvezza che doveva portare all'umanità peccatrice unificata nella grazia la vittima divina. Certo, si trattava di un miracolo e la spiegazione naturalistica del fatto, quasi si trattasse di acqua minerale rimessa dal ribollimento, è assolutamente insostenibile e non risponde al contesto del racconto. Era una piscina, una vasca, quindi non era acqua minerale, ed aveva 5 porticati per ricoverarvi gli animali destinati al sacrificio. E poi, in questa circostanza solenne del miracolo, anche gli infermi. Il fatto miracoloso ricordato al versetto 4, che i soliti ineffabili zuccherini moderni hanno tentato persino di relegare come un versetto interpolato, dimenticando il canone delle scritture, costituiva una di quelle figure profetiche che annunziavano il Redentore e la redenzione coi colori vivi della verità storica di un rito. Come già si è accennato, e spiega perché Gesù abbia voluto compiervi un miracolo, annunzio della pienezza dei tempi. I disegni di Dio sono ammirabili. I portici della piscina raccoglievano gli animali destinati al sacrificio, ammantati di santificazione perché vittime. Era l'animalità nobilitata nell'immolazione e più nobilitata in colui che figurava. Agli animali vittime subentravano gli uomini, ridotti quasi animali per la colpa, vittime di espiazione anch'essi per le infermità corporali e figura del Redentore caricato dalle umane infermità. Le vittime lavate nella piscina figuravano la vittima innocente e quel lavacro ne proiettava quasi l'ombra santificante nelle acque. L'angelo scendeva dal cielo e muoveva l'acqua, completando così la figura profetica con questo intervento soprannaturale. La muoveva anche per purificarla dalle immondizie depositatevi dagli animali e per renderla figura dell'acqua monda che doveva risanare l'umanità. L'infermo allora figura dell'umanità inferma, vittima di espiazione, prostrata quasi a livello delle bestie per il peccato, scendeva nelle acque e riacquistando la salute figurava ed annunziava l'unica salvezza che doveva venire al mondo, l'unico ovile dei salvati nelle acque della grazia, l'unico mezzo di questa salvezza che non ammette alcun duplicato né in altre sette, né diciamo così in altre piscine di misericordia, in altre religioni. Come si vede, la guarigione di un unico infermo e del primo che fosse disceso nell'acqua, lungi dall'apparire una stranezza, ha un grande e profondo significato. Il miracolo di Gesù, poi, fatto fuori l'ordine del miracolo stesso della piscina e la sua padronanza nel farlo, accostava la figura alla realtà e faceva coincidere l'ombra con la luce, dissipando l'ombra e manifestando la luce. L'anima rimane come statica e confusa innanzi alle meraviglie del pensiero divino e i poveri intrugli dei critici e dei miscredenti appaiono come sgorbi di fanciullacci che per disegnare un occhio brillante fanno una macchia di inchiostro e per tracciare un braccio teso tracciano uno stecco sottile con 5 filamenti sgorbiati. Gli infermi, pur sapendo che uno solo sarebbe stato il miracolato, accorrevano in grande numero ai portici della piscina, perché ognuno sperava di essere il primo a discendervi. Erano ammalati, ciechi, zoppi, paralitici. Vera esposizione dell'umana miseria, la cui totalità, meno un solo privilegiato, veniva per ritornarsene delusa, o al più confortata dalla gioia di aver assistito ad un miracolo. Ecco, se credi, Claudio, mi fermo un attimo prima di proseguire, proprio per dare cambiare voce, non so se ritieni di poter dire qualcosa. Non sento Claudio. Allora proseguiamo, proseguiamo con la lettura. E poi eventualmente sarà lui a fermarmi se occorre. Proseguiamo. Allora Gesù guardò il paralitico con infinita tenerezza e gli chiese: vuoi tu guarire? Gesù entrò nel recinto dei 5 portici della piscina, salvatore divino in mezzo all'umanità languente. Anche quei 5 portici delineavano l'ombra della salvezza, poiché significavano le 5 piaghe che gli avrebbe aperto nel suo corpo, rifugio di salute eterna per l'umana infermità. Entrò nei portici per far fluire dal suo cuore ferito già dall'amore, la misericordia e la pace. E si fermò presso un povero paralitico che da 38 anni era infermo e probabilmente da 38 anni andava alla piscina nella lontana speranza di guarire. Il poveretto, nei lunghi anni dell'attesa, aveva dovuto pregare e non avendo nessuno che l'aiutasse, aveva dovuto rimettersi alla divina bontà. Può dedursi dal fatto che Gesù, non senza una profonda ragione, si fermò proprio vicino al suo lettuccio e guardatolo con infinita tenerezza, per suscitargli in cuore la fede e la speranza e fargli rinnovare gli atti di fiducioso abbandono in Dio, gli disse: «Vuoi tu essere risanato?» L'infermo, confidando nel Signore che gli facesse trovare un pietoso che l'aiutasse e confidando nella bontà di colui che l'interrogava, la cui carità gli traspariva dal volto, rispose, proprio per domandarne l'aiuto: «Io non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua è agitata, perché mentre io mi ci trascino un altro scende prima di me». L'occhio illanguidito del poveretto si incontrò con quello di Gesù, fulgente di bontà divina. Si sentì confortato, confidò in lui, gli si abbandonò con grande fiducia. Però che fosse giunto il momento della salvezza e gli si accese nel cuore, quasi senza che se ne accorgesse, la fede in Dio, mista al pentimento delle proprie colpe, causa della sua infermità. Questi sentimenti sorgevano in lui quasi spontanei, a riflesso della presenza di Gesù, come un fiore avvizzito che si ripiglia al fresco di una fontana e al caldo vivificante dei raggi del sole. L'anima sua si dilatava, sentiva una sicurezza gioconda di avere la grazia, sentiva un amore vivo per l'amabile personaggio che lo interrogava. Tutto questo lo preparò alla grazia e lo dispose a fare con cieco abbandono quello che egli gli avrebbe comandato. Gesù gli disse in tono di soave ma imperioso comando: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quel medesimo istante quell'uomo si sentì risanato, rinvigorito, fortificato e senza esitare si alzò, arrotolò il suo giaciglio consistente in un materasso o in una combinazione di coperte e distese, se lo caricò sulle spalle e si avviò per andarsene. Ecco, Claudio, se credi, sei presente, se vuoi aggiungere qualcosa.
Beh, diciamo che è interessante, diciamo, quel richiamo, dice, quando lo incontra la seconda volta, no? Ci va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Ecco, questo particolare, per esempio, sempre tornando a Fatima, chiedono la guarigione di un malato. La Madonna, che è la madre del Verbo, gli dice: digli che si converta, in un'occasione, ma a quell'altro invece, che anche chiese la guarigione, dice: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Cioè, praticamente avrebbe visto che avrebbe commesso dei peccati, per cui, come adesso Gesù dice in questa occasione, va, dice, e non peccare più perché non ti accada di peggio. In quel caso la Madonna dice: non lo posso guarire, no? Perché diciamo diventerebbe peggio di prima, e allora è meglio che rimanga nella condizione attuale. Cioè, queste, diciamo, sono molto istruttive queste risposte, vero? E servono anche a noi che ci lamentiamo di tanti mali, no? Però se non cambiamo vita, diciamo che ne avremo ancora di più di mali. E difatti, diciamo, in questi, allora, se non smettete di offendere Dio, scoppierà una guerra peggiore di questa, hai visto? siccome non abbiamo smesso di fare i peccati, siamo diventati peggio, è scoppiata una guerra peggiore. Dopo la guerra peggiore, adesso non so cosa ci aspetterà, perché siamo diventati peggio della prima e peggio della seconda. Comunque, io mi fermo qua, ma tu vai avanti, Anna, perché c'hai ancora da leggere.
Sì, ma vedo che l'orologio purtroppo...
Beh, non ti preoccupare, hai tempo ancora, 10 minuti.
Allora proseguo, con disinvoltura.
Sì, sì.
È stupefacente che quest'uomo risanato per un miracolo così grande non abbia avuto il pensiero di ringraziare colui che l'aveva guarito. È vero che Gesù si era subito allontanato, come detto al versetto 13, ed egli non lo conosceva, ma nel vedersi risanato non pensò neppure a rintracciarlo, né dette segni esterni di gioia. Questo ci rivela il suo carattere apatico, forse determinato dalla stessa paralisi di 38 anni, e ci fa intendere che forse, sentendosi risanato all'istante, non si alzò subito, ma volle persuadersi d'essere veramente capace di alzarsi. Può rilevarsi anche dalla circostanza che quel miracolo non produsse nessun movimento, né nel popolo né negli altri infermi, passando quasi inosservato. Gesù si allontanò per non suscitare scalpore tra la moltitudine e poter farlo agevolmente, perché il paralitico, forse l'ultimo arrivato, non avendo nessuno di famiglia che avesse potuto portarlo in tempo alla piscina, dovette essere adagiato quasi alla periferia dei portici. Un unico infermo risanato nell'acqua simboleggiava, come si è detto, l'umanità inferma che il Signore voleva risanare dalle ombre della morte. E Gesù volle risanare un unico infermo paralitico per abbracciare tutto l'uomo paralizzato dalla colpa. Egli dunque si allontanò, non per mancanza di misericordia verso gli altri infermi, ma perché era venuto a compiere quella figura profetica della salvezza e non poteva compierla che in un unico infermo. Quando Gesù operò questo miracolo era giorno di sabato, perciò i giudei, cioè i membri del Sinedrio, vedendo quell'uomo che contro il precetto della legge portava un peso in giorno di sabato, lo redarguirono dicendogli: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose che colui che l'aveva guarito gliel'aveva detto. Se l'aveva guarito operando un miracolo così grande, evidentemente aveva anche il potere di dispensarlo da quella legge. Gli domandarono chi fosse colui che gli aveva ingiunto di prendere il letto. Sospettando che fosse Gesù malignamente, non gli chiesero chi l'avesse guarito, ma chi l'avesse fatto portare il letto, chi gli avesse fatto portare il letto, perché volevano dare importanza non al miracolo, ma alla supposta violazione della legge. Per il loro spirito gretto e cavilloso, quel miracolo rappresentava ben poco di fronte ad una violazione legale. Essi poi, pur sospettando che Gesù avesse operato il miracolo, avrebbero voluto saperlo dall'infermo guarito, non per avere un testimone del prodigio, ma un testimone dell'accusa che intendevano fare al Redentore. Quell'uomo però se la cavò facilmente dicendo che non sapeva chi fosse e non aveva avuto l'agio di accertarsene. La domanda ostile degli scribi e farisei richiamò la coscienza di quell'uomo sul miracolo che aveva avuto. Prima non gli aveva neppure riflettuto e gli era sembrato quasi un fatto normale. Perciò, risvegliato nella coscienza del beneficio avuto, sentì il bisogno di andare al Tempio per ringraziarvi, Signore. E fu là che si incontrò nuovamente con Gesù, il quale gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Il peccato gli aveva procurato il malanno e la ricaduta gli avrebbe procurato un malanno più grave, e quello che era peggiore di qualunque infermità, l'eterna perdizione. Il misericordioso Signore l'aveva guarito nel corpo e volle guarirlo anche nell'anima. Andò di proposito nel Tempio, sapendo che ve lo avrebbe incontrato, e per una seconda volta gli domandò il concorso della sua volontà per guarire. Sotto i portici della piscina gli aveva detto: «Vuoi tu essere risanato?» ed aveva richiesto un atto della sua volontà per suscitargli nel cuore la fede. Nel Tempio gli richiese un atto di volontà ferma, di non peccare più, per risanarlo spiritualmente, e gli prospettò la possibilità di un peggiore castigo per indurvelo efficacemente. Anche noi siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie di infermità nel corpo. Abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, la casa della misericordia, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati, e i santuari della misericordia, dove pregando possiamo trovare grazia. Non bastano tuttavia le misericordie divine per risanarci, né bastano i meriti di Gesù Cristo, che ce le hanno meritate. Occorre il concorso della nostra volontà. E qui aumento il tono. Occorre il sacerdote che, come angelo di Dio, scuota la nostra insensibilità ed il nostro cuore, reso dal peccato come acqua stagnante. Ed occorre Gesù che ci risani, facendoci sollevare il fardello delle nostre colpe con la penitenza e l'espiazione. Se non c'è il concorso della nostra volontà, l'aiuto del sacerdote e la nostra penitenza personale, invano si rimane nei portici, per così dire, della misericordia di Dio, come presumono fare i protestanti. Essi rimangono miseramente adagiati nei loro peccati e languiscono nelle loro paralisi interiori. Per ottenere le grazie relative alla nostra vita corporale abbiamo tanti santuari, nei quali il Signore, per l'intercessione di Maria Santissima e dei Santi, elargisce le sue misericordie. Il santuario di Lourdes, per esempio, può considerarsi davvero come una piscina probatica, poiché anche là ci sono le acque della salute, che smosse, per così dire, dalla fede viva, diventano medicina per il corpo e risurrezione anche per l'anima. Il santuario di misericordia può essere anche un'immagine sacra, custodita nella nostra casa, e molto più i luoghi destinati alla preghiera dalla Chiesa. Non viviamo come se fossimo abbandonati su questa terra, o come se mancassimo di aiuti. Abbiamo fede e troveremo sempre pronta la bontà di Dio in ogni evenienza dolorosa della vita e in ogni miseria spirituale che ci affligge. Abbiamo l'anima dilatata in Dio e confidiamo nel suo aiuto, perché Egli non ci lascerà mai delusi, tanto per le necessità dell'anima quanto per quelle del corpo. Il peccato è la causa di tutte le nostre sventure ed è l'ostacolo più terribile a tutte le misericordie di Dio. Ci rimanga dunque scolpita nell'anima la parola di Gesù: non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio. Amen.
Amen. Allora, hai visto che bello? Ci vuole qualcuno che scuota l'acqua,
certo.
È vero? Ci vuole qualcuno, no? Ma oggi sparerebbero anche agli angeli che scuotono l'acqua. Ma volevo dire a quell'amico che ha telefonato prima che io farei celebrare una santa messa, cioè che celebri una santa messa per questo suo ex padrone di casa, e che dica un rosario, no? Chissà che non si converta e gli restituisce i soldi che praticamente gli ha rubato in pratica, perché gli ha detto non serve che tu scriva, basta la parola, e poi invece ha fatto il contrario. Qui bisogna pregare per la sua conversione, forse ti restituisce anche i soldi. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, pregate sempre anche per noi che dobbiamo essere dei servi buoni e fedeli soprattutto, ecco, alla sana dottrina. Ave Maria da Claudio.
Ed Anna, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria.